Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Anime perse nella fumana. Oscar Wilde sosteneva che a Londra la nebbia non era mai esistita prima che Whistler la dipingesse nei suoi quadri. Niente di più giusto. Se la nebbia in Valpadana, dal refrain di bollettino meteorologico, si è trasformata in un paesaggio dell'anima in cui possiamo riconoscerci, lo dobbiamo allo sguardo di Luigi Ghirri. Oltre a molte altre cose, questo indagatore del minimo e del perduto è stato davvero il poeta della fumana, l'occhio che ha saputo trasformare la scarsa visibilità in capacità di visione. Non aveva il fisico, non aveva i tic, non aveva l'abbigliamento del fotografo, non aveva le tasche con le cerniere nei pantaloni, le giacche con gli zip, tre macchine a tracolla e un borsone di traverso, ricorda Paola, sua moglie. Eppure Ghirri, 1943-1992, è stato un autentico innovatore del linguaggio fotografico. Dagli interni domestici ai giardini pubblici, dalle vecchie osterie sulla via Emilia ai paesaggi di Amsterdam o dell'Appennino, dalle still life a certe mirabili minuzie da stanza dei giocattoli, il talento di Ghirri sembra nascondersi e rivelarsi nei dettagli, farsi piccolo e quasi incognito per scoprire l'anima delle cose. Luigi ha sempre avuto forte il senso della concentrazione intellettuale che carica di senso e di valore un'immagine. Dice Franco Guerzoni, uno degli artisti assieme a Claudio Parmigiani, Franco Vaccari e Giuliano Dalla Casa, con i quali Ghirri era in contatto fin dagli anni 70. Non è un caso che un narratore lenticolare come Gianni Celati, che su Ghirri ha girato anche un film, abbia scorto nell'opera del fotografo un equivalente del proprio lavoro in prosa. Simile è, ad esempio, una certa sensibilità minimalista per il paesaggio, educata sulle variazioni di luce della via Emilia, come sull'evanescenza nebulosa del paesaggio padano. Sia Celati che Ghirri hanno saputo vedere e far vedere cosa c'è dietro quell'esteso addensamento di minuscole gocce d'acqua che si forma per condensazione a poca altezza dal suolo o al di sopra di superfici d'acqua, riducendo la trasparenza dell'aria e la visibilità. Prendiamo Narratori delle pianure, un titolo diventato esemplare per una generazione di scrittori che va da Ermanno Cavazzoni, con il suo poema dei Lunatici, a Daniele Benati, con Silenzio in Emilia, fino al più giovane Ugo Cornia. Si tratta di 30 racconti pubblicati da Celati alla metà degli anni 80, che si snodano lungo il corso di un fiume in una geografia che va da Gallarate a Porto Tolle, senza temere gli sconfinamenti a Los Angeles o in una remota isola scozzese, magari con la complicità di un radioamatore dilettante. Il trucco di Celati consiste nel lasciare che le storie affiorino da sole, quasi per generazione spontanea, raccontate da una voce che non contraddice il silenzio. Lo stile narrativo è volutamente povero, privilegia il racconto indiretto, l'assenza di dialoghi, una tipologia generica ed indefinita dei personaggi. Il tempo verbale prediletto è l'imperfetto, così padano e vernacolo nei suoi abusi. È anche così incompiuto fin dal suo significato etimologico. Il grigio sembra trionfare come una bambagia uniforme, simile alla nebbia feliniana in cui si perdono i due bambini pendolari in uno dei racconti, o a certe fotografie di Ghirri, appunto, compagno di Celati in memorabili esplorazioni sulla via Emilia e sul Po. Di questo mondo ovattato e perduto le immagini di Ghirri sono, anzi, il vero e proprio click spitzeriano, lo scatto che fissa l'anima dei luoghi attraverso la perentorietà dei dettagli illuminanti, visibili solo all'occhio rivelatore del fotografo. Nelle magie del Delta, alla poesia scabra dei luoghi, fa da contraltare un'onomastica a dir poco suggestiva. Dalla strada provinciale delle anime all'isolotto del Po di Pila, su cui approda il protagonista del racconto Come un fotografo è sbarcato nel Nuovo Mondo, e che si chiama per l'appunto Nuovo Mondo. Qui, nel paesaggio estremo della foce, l'Emilia Ducale affonda saldamente le sue radici nell'acqua. Siamo nel territorio di Ferrara, la grande capitale del Rinascimento padano. Qui le epiche fole di Boiardo e di Ariosto, gli Astolfi e le Marfise, le pitture di Cosmè Tura e i tormenti di Torquato Tasso hanno disegnato la mappa di una calviniana città invisibile, fuori dalla Via Emilia, una città soggetta ai regimi capricciosi delle acque ed insieme abituata a governarle. Qui il Po si allarga nel suo lento, ramificato prolasso verso il mare, trascinando i detriti e i pesticidi, le storie e gli storioni, gli idrocarburi e i magoni dell'eterna pianura verso le onde fangose dell'Adriatico, le anguille marinate di Comacchio e i pescherecci di Porto Garibaldi. Ma il viaggio potrebbe non finire. Basta prendere in mano un atlante per accorgersi che il 45° parallelo unisce idealmente la linea del Po al deserto di Gobi, la bassa a Ulan Bator, gli eserciti di Raimondo Montecuccoli, vincitori dei turchi all'Orda d'Oro di Gengis Khan, la yurta mongola ai metati dove i montanari dell'Appennino mettevano a seccare le castagne. Gengis cosa? Che c'entra mai un mongolo con il fiume Po? Eppure, i vecchi ricordano ancora, durante l'ultima guerra, le bande di tartari al seguito dei tedeschi, i volti gialli e gli sguardi impenetrabili che subito li facevano immaginare stupratori e crudeli. Dalle loro steppe remote, tigri feroci balzano all'improvviso nella nebbia per entrare in un quadro di Ligabue. Ma il ruggito naif della belva si smorza quasi subito, rauco e ovattato, dalla nebbia. Il brivido salgariano si dissolve, l'avventura è rinviata a vita. Restiamo anime perse nella fumana, inventata da Ghirri.
Past infidelities, please do not send me far away from my wise. Me far away from my wise. Me far away from my wise. Senorita, Senorita.